io vi ho messo in rete dei link al sito della Corte Costituzionale, dove potete trovare tutte le fonti che disciplinano la Corte, che sono un argomento su cui meriterebbe fare alcune ore di lezione, però sono interessanti e studiandole avete un buon supporto, come vedete. Vi ho messo anche un'altra cosa carina, sempre un link al sito della Corte, che è il glossario. Il glossario è una cosa utile, l'hanno messo in italiano, pensavo che l'avessero messo anche in inglese, ma sì, eccolo qua, è anche in inglese, sì, va bene, perché la Corte Costituzionale italiana è molto indietro in queste cose. Voi trovate la giurisprudenza di buona parte del mondo, almeno quella più rilevante, tradotta in inglese, perché è un modo per far circolare modelli interpretativi, poi vedremo perché. Però questo è interessante perché vi consente di avere, quando avete dei dubbi sulle parole, di avere un controllo. Le persone intelligenti, prima di presentarsi l'esame, il giorno prima, magari in fase di relax in vasca da bagno, è una pagina autobiografica, si prendono e cercano di definirsi queste cose. Che cos'è una camera di consiglio? Se uno non sa che cos'è la camera di consiglio, non deve fare l'esame. E l'epigrafe magari uno può anche sapere cosa vuole. E così via. Ora, il tema della lezione di oggi è come si instaura un giudizio davanti alla Corte. E qui c'è una lunga sequenza di mail che organizzerà la lezione. Vedrete che non è un problema tanto semplice ed è un problema molto attuale e molto delicato. Allora, in Italia ci sono due vie per accedere alla Corte impugnando una legge. Sono due vie molto diverse. Una è l'accesso in via principale sul ricorso dello Stato o della Regione contro una legge della Regione o dello Stato. L'altra è la via incidentale. Io non vi parlerò della prima via, perché quello che c'è scritto sul manuale basta e avanza, e perché forse voi non diventerete mai una Regione, né un ministro che deve sedere in Consiglio dei Ministri. Vi segnalo però che questa via principale è una via politica. Questo è un dato importante anche per capire l'insensatezza dei nostri politici. È una via politica nel senso che quando lo Stato impugna una legge regionale, la impugna con una decisione del Consiglio dei Ministri. È una decisione politica. E quando una regione impugna una legge dello Stato, lo fa su delibera della giunta regionale, cioè del governo regionale, ed è una decisione politica. Per cui se c'è questo enorme ricorso al contenzioso Stato-Regione, che è enorme, scandaloso, questo deriva da scelte politiche. Non c'è un automatismo. Il fatto che lo Stato impugni una legge regionale perché disciplina, posso far portare una casistica infinita perché mi occupo, diciamo, il 20% del mio tempo di queste cose qui. Non ve la porto la casistica, ma per esempio la regione fa una legge che dice come rimborsa le spese dei dipendenti regionali che vanno in missione, vanno a lavorare, vanno a fare un'ispezione, eccetera, con la propria macchina. Lo Stato l'impugna perché dice quella è materia non disponibile alla regione. Come? L'organizzazione del personale, c'è scritto in Costituzione nel 48, fa no, ma ormai è tutto privatizzato, per cui quello è materia di contratto, ordinamento civile. Questa è una covolata micidiale, ma decidere di impugnare quella legge, come si fa? È un ufficio burocratico che esamina le leggi regionali e dice oh, quella legge regionale è invasiva. Poi lo presenta in Consiglio dei Ministri e là c'è una decisione politica. Solo che il Consiglio dei Ministri lo mette nell'ultimo punto dell'ordine del giorno e quando si arriva a quel punto approvano a scatola chiusa senza neanche vedere dentro, benché magari ci sia qualche ministro per il federalismo, come si usava nel precedente governo, no? Che dovrebbe difendere le autonomie, ma su queste cose qui è assente. Decisioni politiche. Tutta l'attenzione invece ve la vorrei far concentrare sul giudizio incidentale, che è il motore con cui i giudici e quindi gli avvocati e quindi le parti e quindi noi riusciamo a arrivare alla Corte Costituzionale, perché in Italia non c'è l'accesso diretto. L'accesso diretto è un sistema noto in Europa soprattutto attraverso il derecho d'amparo in Spagna e il Verfassungsbeschwerde in Germania, che sono ricorsi diretti dei cittadini contro violazione dei loro diritti. In Italia non c'è, e io non ce lo metterei, per il semplice fatto che in Italia il principio è che chi ha un diritto violato ha sempre un ricorso al giudice, non alla Corte Costituzionale, ma a un giudice. E se il giudice vede che c'è un conflitto con la Costituzione, può accedere alla Costituzione, alla Corte Costituzionale. Di fatto, sia in Germania che in Spagna, il ricorso diretto è soprattutto contro sentenze dei giudici. In Italia questo significherebbe che il ricorso diretto sarebbe un modo per mettere i giudici in conflitto con la Corte Costituzionale. Tra le tante maledizioni che Dio ci ha mandato, oltre a una bellissima natura, le bellissime opere d'arte, eccetera, questa maledizione ancora non ci è arrivata. Corte e giudici sono abbastanza alleati. C'è un altro motivo di ricorso diretto in Germania, che è una vera maledizione, che è il ricorso diretto politico. La Germania sta per accedere al trattato, che so io, di Lisbona. Una parte della politica, una parte dei cittadini, qualche movimento, un land e così via, fa il Verfassungsbeschwerde, cioè il ricorso diretto alla Corte Costituzionale. Ed è un ricorso politico. Allora un ricorso politico posto a un giudice è un cortocircuito, e infatti la Corte tedesca risponde sempre con 100 pagine di dommatica giuridica, molto arretrata rispetto alla giurisprudenza normale, perché deve costruire una motivazione dommatica, teorica, molto fondata nella teoria del diritto pubblico, per dare una risposta che è generalmente no. Siccome tutto questo meccanismo funziona in maniera molto traballante, sia in Germania che in Spagna si sono fatte negli ultimi anni delle leggi in cui si dice la Corte Costituzionale ha un filtro su ricorsi diretti ed è un filtro sulla rilevanza costituzionale del tema, e questo filtro opera nel senso che l'1% dei ricorsi viene preso in considerazione, non viene accettato e approvato nel merito, viene preso in considerazione e generalmente respinto. Per cui vedete, è un meccanismo apparentemente bellissimo, ma di fatto molto 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 ristretto. Arrivano i giudici costituzionali in quei paesi una quantità di questioni, e questa quantità di questioni viene filtrata con un giudizio arbitrario, insomma un giudizio di rilevanza che fa un giudice: questo mi piace e tutto il resto non mi piace, questo mi interessa e tutto il resto non mi interessa, che è un modo per evitare che questo giudice affoghi nella quantità dei ricorsi. E se ci fosse un sistema del genere in Italia, noi avremmo una corte che avrebbe milioni di ricorsi. La condizione delle carceri, la condizione dei pensionati, la condizione dei portatori di handicap, qualsiasi cosa, c'è una violazione, il giudice ti condanna in terzo grado e tu ricorri perché il giudice ha abusato del suo potere. E la Corte che cosa fa? Di fronte a milioni di ricorsi avrebbe un filtro che dice ne accetto 100 all'anno, anzi no, 10 all'anno. Voi capite che non è un modo per dare giustizia. Un modo per dare giustizia è avere la giustizia, cioè un ordinamento giudiziario che funziona. In Italia abbiamo problemi di funzionamento dell'ordinamento giudiziario che non sono dei problemi ignoti degli altri paesi, ci sono dei problemi in certi tribunali e in altri no, il che vuol dire che è anche un problema di organizzazione degli uffici, ma soprattutto abbiamo un sistema legislativo che è scoppiato, è lì il vero problema. Per il resto, che uno abbia un giudice di fronte alla violazione dei diritti, questo è un principio garantito e di fatto è garantito, uno fa un ricorso al giudice. Dopodiché al giudice può anche sollevare la questione di legittimità delle leggi, e questo è il nostro tema. Il giudizio incidentale funziona così, che è un incidente, come già vi dicevo, esattamente come la questione pregiudiziale di fronte alla Corte di Giustizia. Sono incidenti processuali. Le parti vanno davanti al giudice. Il giudice inizia il suo giudizio, in qualsiasi momento del giudizio può trovarsi ad applicare una legge di cui sospetta la incostituzionalità. E il dubbio che viene al giudice di incostituzionalità che lo blocca, perché è chiaro che il giudice si trova di fronte a un principio, che è il principio dell'articolo 101 secondo comma. Il giudice è soggetto soltanto alla legge, il che vuol dire che però alla legge è soggetto. Il giudice non può mai disapplicare la legge, mai. Il giudice deve interpretarla, ovviamente, perché non si applicano i pezzi di carta, come ho cercato più volte di spiegarvi, con un approccio che non è molto diffuso nella università italiana, neanche nella teoria italiana, neanche nella cultura giuridica dei giuristi italiani. Non si applicano le leggi sono sempre la base di un'interpretazione. Uno da quel pezzo di carta deve ricavare la norma che reggerà la sua sentenza. Ma se quella norma gli puzza di incostituzionalità, l'espressione non è tecnica, non ripetetemela all'esame per favore, ha un cattivo, ha il fumus, ma il fumus si traduce anche con puzza in italiano, ha il fumus mali iuris, cioè un fumus di incostituzionalità, il giudice non può disapplicare la legge, ma non può neanche disapplicare la Costituzione. Il dubbio si è creato nella sua testa. Il dubbio non è in re ipsa, non è nelle cose, il dubbio è nella testa. Un leone che insegue la gazzella non c'ha dubbi, perché la natura lo porta ad avere un certo appetito e a divertirsi a inseguire le gazzelle, se no è troppo pigro. Un giudice che solleva la questione lo fa perché nella natura umana sorgono anche i dubbi. E il suo dubbio è che quella legge che sta applicando non sia una legge compatibile con la Costituzione. E a quel punto interrompe il suo giudizio ed emana una ordinanza di remissione alla Corte. Questo è l'atto introduttivo. Mentre lo Stato e la Regione impugnano la legge della Regione e dello Stato tramite un ricorso, che è un tipico atto processuale, no? Se noi vogliamo impugnare la multa che ci hanno dato per divieto di sosta, facciamo un ricorso. Il ricorso è tecnicamente l'atto che innesca un giudizio. Qui l'atto è un'ordinanza, perché l'ordinanza è il tipico atto che si inserisce in un procedimento giudiziale. Concetto di procedimento o di procedura, che è la stessa cosa, la procedura si parla nel giudizio, ma è un procedimento. Il procedimento o la procedura è una successione di atti rivolti a un risultato finale, che è la sentenza, che è l'atto tipico del giudice. Nel corso del procedimento ci possono essere una serie di incidenti: la costituzione delle parti, la notifica, la competenza del giudice. Gli incidenti ce ne possono essere tanti.